Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Le cose di vero valore costano, è giusto? Le cose di vero valore costano? Costano impegno, costano perseveranza, costano costanza. Le cose di vero valore costano sacrifici, costano tempo. A volte costano di sopportare opposizioni da persone a volte preziose a noi. Una grande opera di genitori è di aiutare i figli a scegliere le cose di vero valore e poi di avere quel cuore, quell'impegno di andare avanti senza mollare per ottenere. Qualunque atleta che arriva a una grande vittoria ha dovuto combattere contro la carne per allenarsi quando non aveva voglia. I soldati che vincono la battaglia devono spingere quando vorrebbero smettere, quando sono stanchi, feriti, affamati, ma devono andare avanti. In ogni campo della vita, quello che veramente vale costa tanto. E solitamente più vale qualcosa, più grande il valore, più costa. Curarsi fisicamente in quello che possiamo fare noi, perché non dipende solo da noi, richiede un grande e costante impegno. Per esempio, bisogna mangiare in modo sano, non quello che mi sento. Non devo prendere un'altra porzione solo che mi piace. Non devo spizzicare quando non è il momento. Non devo scegliere quel cibo che mi piace perché non mi va bene. È una battaglia tutta la vita. Bisogna dormire abbastanza. Bisogna anche essere costante nel fare esercizi giusti per non essere sempre fermo, seduto. Curarsi fisicamente richiede un grande, grande impegno, ma può portare grandi benefici. Una cosa ancora molto più grande: avere un buon matrimonio costa tantissimo. Richiede un impegno costante giorno dopo giorno, anno dopo anno, dicendo no, no, no alla carne, no alle preferenze. Bisogna umiliarsi, bisogna preferire l'altra persona quando la carne vuole preferire se stesso. Bisogna sempre tenere in mente il valore. Tu non farai mai l'impegno se non tieni in mente il valore. Molto spesso non abbiamo la costanza perché non teniamo davanti a noi il valore. Non è vero? Certamente un altro campo grande è crescere bene i figli. Crescere bene figli è un impegno immenso. Richiede tanti sacrifici, andare contro la carne, non fare la cosa più facile, ma fare la cosa giusta quando non è per nulla facile. E non è possibile se non tieni proprio davanti a te, nella mente, il traguardo. Ho letto un articolo ieri di un uomo che avevano 4 figli in 5 anni, uno dopo l'altro. Ha detto, a volte adesso che i figli sono più grandi, ridono che neanche si ricordano i primi 2 anni del 4º figlio. Cioè erano così presi, no? Che è sopravvissuto, ma non si ricordano quasi nulla di lui. E lì, per fare un buon lavoro, tu stai cercando di arrivare al prossimo ora, lasciamo stare la serata, e tenere in mente il traguardo di crescere adulti, maturi, è difficile. Ma solo così avrai la forza, l'impegno di andare avanti. Avanti. Quindi il principio che Dio ci mostra in tanti campi della vita è: più alto il valore, più grande è il sacrificio che serve per ottenere quel grande, cose di grande valore, quel tesoro. Allora, che cosa ha più valore in assoluto di tutte le altre cose? Senza paragone. Non c'è niente, niente che è minimamente paragonabile ad essere perdonati, riconciliati con Dio, avere Dio attivamente presente nella tua vita tutto il giorno, ogni giorno, e avere la certezza di stare con Dio per l'eternità. Non, sì, sì, io sono credente, ma poi vivo la mia vita. Se tu pensi così, molto, molto, molto probabilmente tu non sei credente. Non puoi vivere così. Non puoi vivere così se tu sei salvato. Se non c'è frutto, c'è frutto. Se non c'è frutto, c'è frutto. Ho detto l'altro giorno a qualcuno, non di qua, e non mi ricordo chi, ho detto: un bimbo che nasce e non cresce, non cresce, non cresce per niente, è morto. Non ha vita. Non ha vita. Non è possibile per un bimbo di rimanere così. Non è mai esistito, di quello che so io, nella storia del mondo, un bimbo che rimane la stessa grandezza che ha quando è nato. Non esiste quello. Perché la vita produce crescita. E quando Dio fa nascere spiritualmente, Dio fa crescere. E se non c'è crescita, non c'è vita. E quindi la cosa di più alto valore in assoluto è veramente avere Dio, che ti trasforma, ti conforma giorno per giorno nell'immagine di Cristo. Allora, oggi vogliamo considerare come Gesù evangelizzava. Come parlava, quando parlava delle persone, di avere la salvezza, di avere Lui. A volte lo dice di seguirlo o venire dietro a Lui, vuol dire avere me, io sono il Cristo. E come che parlava con la gente? Quando Gesù evangelizzava, metteva in chiaro che per avere Cristo, ovvero per avere il perdono ed essere riconciliato con Dio per essere salvato, per avere quello che valeva e vale più di tutto in assoluto, bisogna essere pronto ad abbandonare tutto il resto. Gesù rende chiaro che non si può solo aggiungere Cristo a quello che è il tuo tesoro. Ognuno ha un tesoro, ognuno ha quello che gli è importante, può essere una cosa di valore umano, può essere di nessun valore. Bisogna desiderare Gesù Cristo più di tutto il resto, ma assolutamente di più. Seguiamo le parole di Gesù Cristo in Marco 8, mentre evangelizzava la folla. Notiamo che in questo brano Gesù sta parlando alla folla, persone che non erano salvate. Sta mostrando a loro che per ricevere il dono della salvezza, avere Gesù, dovevano desiderare la salvezza più di qualsiasi altra cosa. Non è che sì, vorrei anch'io essere salvato. No, tu devi desiderare la salvezza al punto che tutto il resto diventa spazzatura. E Gesù lo dichiara in modo molto categorico. Leggo Marco 8, 34-35. Poi, chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque verrà a salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà. Oggi tanti evangelizzano con parole piacevoli. Dio ti ama. Gesù vuole essere il tuo amico. Dio vuole aiutarti e darti pace e risolvere i tuoi problemi, essere un aiuto. Questo non è come Gesù evangelizzava. Assolutamente. Piuttosto Gesù evangelizzava rendendo difficile arrivare a Cristo. Non facilitava. Non diceva, se tu vuoi Gesù, vieni con me, puoi pregare e tu puoi avere Gesù. No, Gesù metteva ostacoli. Gesù faceva una strada dura per arrivare a Gesù Cristo. In modo solo chi vuole Gesù con tutto il cuore. Così dice Gesù in Luca 13. Uno gli chiese, Signore, saranno pochi salvati? E Gesù risponde, sforzatevi di entrare nel regno dei cieli. Allora, in questo brano, Gesù sta mettendo davanti alla folla non quanto bello è la salvezza, quanto costa arrivare. Per esempio, dice, se uno vuole venire dietro di me, venire dietro. Già una posizione dove non posso camminare come voglio io. Mi metto dietro per avere Gesù come il mio Signore e io lo seguo. Perché mi metto dietro di Lui. Non sono io più davanti. Ma non ero mai più davanti. Così dice Gesù in Giovanni 8. Chi pecca è schiavo del peccato. Nessuno veramente dirige la propria vita. Perché senza Cristo siamo schiavi del nostro peccato. E uno deve scambiare la schiavitù del peccato ad essere sotto il giogo di Cristo. Se uno vuole venire dietro di me, se uno vuole essere, appartenere a me che sono il Signore, è l'unico modo di avere Gesù e di averlo come Signore della tua vita. Cosa deve fare? Deve rinnegare se stesso. Deve dire no alla carne. Deve dire no alle preferenze. Deve rinunciare a tutto quello che è stato il tesoro finora. Non dici solo di rinnegare questo o quello. Tu devi rinnegare quella parte della tua vita o quella parte. Non dice quello. Dice qualcosa di molto più pesante. Dice tu devi rinnegare te stesso. Proprio devi rinnegare te stesso. Quanto è pesante. Ma Gesù sta spiegando, sta evangelizzando. Poi dice che bisogna prendere, se uno vuole venire tra lui, deve prendere la sua croce. La croce è uno strumento di morte e di sofferenza. Questo vuol dire morire con Cristo. Vuol dire far morire ciò che in noi è terreno. E c'è tanto che è terreno, che fa parte di noi. Questo è costoso, questo è doloroso. Questa è la vita cristiana. In Galati 2:20 Paolo dichiara, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. La vera vita cristiana è la morte, giorno per giorno, della nostra carne. È una battaglia. Dobbiamo far morire ciò che in noi è terreno. Leggo Colossesi 3, da 5 a 10, parlando a veri credenti. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza, fra cui un tempo camminaste anche voi, quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza o alcun parlare disonesto. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti, e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza all'immagine di colui che l'ha creato. Avere Cristo vuol dire prendere la propria croce, crocifiggere la carne, far morire tutto quello che in noi è, ce n'è, che è terreno, che fa parte con la terra, con il peccato. Quindi bisogna rinnegare se stesso, molto pesante. Poi bisogna prendere la propria croce, far morire tutto il peccato che è in noi, una battaglia. E poi la terza cosa, e poi mi segue, dice Gesù. Seguire Gesù, la vera salvezza, non è appartenere a una religione. Non è credere in una certa dottrina. Non è impegnarti a peccare meno. Non è impegnarti a fare del bene. La vera salvezza è vedere in Gesù Cristo la salvezza, ascoltare la sua voce che ci arriva tramite la Bibbia e seguirlo. La vera salvezza è seguire Gesù Cristo tutti i giorni. Ho parlato con una persona che ha detto: Gesù è il mio Signore, ma non voglio fare quello che so che è il suo comandamento. Ho detto: allora Gesù non è tuo Signore. Tu non puoi dire: Gesù è il mio Signore, ma quello non sono disposto a fare. Non puoi dire quello. Gesù stesso, Luca 6,46, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi comando, vi dico? Tu puoi dire. Io potrei dire, posso dire qualunque cosa. Io posso dire, io ho 20 anni. Non è vero. Io sono imperatore del mondo. Non è vero. Io ho 2,03 metri, non è vero? Io posso dire, ma non vuol dire niente. E dire: Gesù è il mio Signore, ma quello non mi va. No, non puoi dire quello. Perché Gesù dichiara in Giovanni 10,27, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Una vera pecora. Una persona salvata segue Gesù Cristo. Non è un consiglio. Non è solo un comandamento che è meglio seguire. È l'unico modo di essere una vera pecora. Ma scusate, se uno dice: io non voglio seguire Gesù, voglio fare quello che voglio io. No, tu non fai quello che vuoi tu. Tu fai quello che il tuo peccato ti fa fare. Perché siamo schiavi del nostro peccato senza Cristo. Senza Cristo siamo schiavi del nostro peccato. Quindi è una questione: chi vuole, voglio come padrone, il mio peccato o Gesù Cristo? Perché le vere pecore ascoltano e seguono Gesù Cristo. Non è solo aggiungere Cristo e poi avere la vita che voglio, è seguire Cristo. Quante chiese sono piene di persone che vengono, forse condividono, prendono la cena, ma non sono salvate, perché non seguono Gesù, non confessano i loro peccati, non camminano in obbedienza. Ci sono campi della vita che loro escludono da Dio. Va bene qua e là, ma non là. Non seguono Gesù. Gesù sta dicendo: no, se tu vuoi venire dietro a me, tu devi rinnegare te stesso. Tu devi prendere la tua croce, far morire il tuo peccato con la mia forza, e tu devi seguirmi. Questo è avere Gesù Cristo. E Gesù rende il costo così alto perché vale così tanto. Questo è il punto. Infatti, in 36, Gesù dichiara: che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Niente. Cioè, avere tutto ma non avere Cristo non vale niente. È solo perdere la salvezza eterna. E poi, per mostrarci il costo, dice, 38, Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi santi angeli. Sei, ma non voglio che gli altri mi vedano male, perché per tanti questo è un tesoro. E non voglio che mi vedano esagerato, fanatico. E chi si vergogna di Cristo e delle sue parole, Cristo si vergognerà di lui. No, Padre, io non lo conosco. Come dice in Matteo 7, non vi ho mai conosciuto. Allora, il punto di tutto questo, Gesù non sta rendendo la salvezza qualcosa facile ad ottenere. È un dono, attenzione, è un dono. Non si può comprare la salvezza, ma è un dono che tu non puoi avere se non lo vuoi più di quanto vuoi qualunque altra cosa. La salvezza è per chi vuole la salvezza più di quanto vuole la vita stessa. Chi vuole la salvezza più di ogni benedizione e ogni cosa. E in questo Gesù sta mostrando l'immenso valore della salvezza. Non sta in un certo senso allontanando le persone dalla salvezza, sta allontanando le persone da una falsa salvezza che non vale più di tutto. Vuoi andare all'inferno? No, allora prega con me. Ma certo non voglio andare all'inferno. Ma non che vedo la salvezza, avere Cristo tutti i giorni, per seguirlo tutti i giorni. Quello è un altro discorso. No, scusami, tu mi hai parlato di non andare all'inferno, ma ho la mia vita, deciderò io quello che voglio fare e non fare. Allora, se questo è il risultato, vuol dire che io non ho spiegato l'Evangelo in modo chiaro. La salvezza è quello che Gesù spiega, vale così tanto che vale più di tutto, in assoluto. Se io vedo il valore della salvezza, sono pronto a lasciare tutto. E non mi è difficile, perché vedo l'immenso valore. La salvezza è un dono, ma è un dono che arriva a chi lo vuole più di tutto il resto. E non è qualcosa che faccio una volta per sempre, che ok, dammi la salvezza, benissimo, adesso vivo la mia vita. No, la salvezza non è una polizza che tu metti in tasca. La salvezza è un cammino con Cristo. Le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. È un cammino. È un cammino di rinnegare me stesso. È un cammino di far morire il mio peccato, prendere la mia croce. È un cammino di seguire Gesù Cristo, perché Lui vale tutto. Non mi giova nulla. Se guadagno il mondo intero e perdo Gesù Cristo, la salvezza. Allora, voglio pensare, Gesù sta evangelizzando e mette molto in evidenza l'estremo costo di ricevere questo dono. È un dono, ma che devi desiderare. E cosa vedo qui? Che Gesù vuole che prima che uno dice di credere, che vede il valore. Che vede il valore. Perché vale più di tutto. E nella Bibbia vediamo persone che vengono a Gesù, il carceriere di Filippo, prostrandosi davanti a Paolo, e Sila grida, cosa devo fare per essere salvato? Cosa devo fare per essere salvato? Per avere Cristo e il dono della salvezza, uno deve valutare e ritenere tutto una perdita per l'eccellenza di conoscere Cristo. Questo è lo stesso messaggio che Gesù dichiara al giovane ricco. Pensate, questo giovane, molto ricco, un capo religioso, quindi molto religioso, voleva la salvezza, capiva cosa devo fare per ottenere la vita eterna. Viene e si prostra davanti a Gesù, quindi abbastanza disperato, pubblicamente si prostra, questo è disperato. E Gesù dice, ma tu conosci i comandamenti? Per mostrare, guarda, tu devi capire che sei un peccatore. Ah, quelli ho seguito da quando ero giovane. Mentendo. Non aveva seguito i comandamenti da quando era giovane. Lo dice, ma è falso. Nessuno segue tutti i comandamenti. Perché? In Esodo. Perché Dio ha stabilito sacrifici? Perché? Perché nessuno riusciva ad ubbidire i comandamenti. Perché c'erano i sacrifici? Perché nessuno era capace a seguire i comandamenti. La Bibbia ci dice più volte, nessuno è giustificato per le opere della carne, della legge, dei comandamenti. Quindi lui, mentendo, dice questo, e Gesù, per farlo vedere il suo peccato, per farlo vedere il valore di avere Cristo, gli dice che deve dare via tutto quello che aveva, disfarsi di tutta la sua ricchezza e poi venire a seguire Gesù. Cosa sta facendo con quello? Sta dicendo, finora nella tua vita tu hai considerato la tua ricchezza la cosa di più grande valore, tu devi vedere me come la cosa di più grande valore. Quindi nel tuo caso devi disfarti di tutto. Leggo quello. Matteo 19:21. Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Attenzione, questo vuol dire che per diventare credente, che tutti devono dare via tutto quello che hanno? Questo versetto dice quello? Assolutamente no. Basta guardare tutte le altre volte che Gesù spiega come essere salvato e non ha mai detto questo a nessun altro. Quante persone Gesù ha salvato senza dire questo? Questo non è come essere salvato. Questo è per quell'uomo di capire che la salvezza vale più di tutto e per lui erano le sue ricchezze. E per la donna samaritana cos'era? Al pozzo, Giovanni 4, erano i suoi uomini. Cioè per ognuno è qualcosa di diverso. E dire no, avere Cristo vale più di quello che era il mio tesoro. Per quel giovane ricco voleva rinegarsi. Tu mi vuoi? Vuoi venire dietro me? Devi rinegare te stesso. Tu vuoi soldi? Devi rinegare questo desiderio. Prendere la tua croce e venire e seguirmi. Quindi Gesù sta dicendo a lui la stessa cosa che abbiamo letto in Marco. E poi tu avrai un tesoro. Voglio trovare un altro brano, Luca 14. Questo è forte. Se sembra estremo per Gesù di dire al giovane ricco che doveva disfarsi di tutto, questo, quello che stiamo per leggere qui, sembra ancora più estremo. E questo ci aiuta a capire il valore infinito della salvezza. Leggo Luca 14, 26. Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Per tanti questo è considerato uno dei versetti più difficili di tutta la Bibbia. Cioè, sembra che Gesù stia dicendo che dobbiamo odiare le persone vicine a noi e dobbiamo odiare noi stessi. Cioè, che proprio dice quello. Ma dobbiamo capire questi versetti, questo versetto, sempre nel contesto del resto della Bibbia. La Bibbia non si contraddice. E un versetto come questo, difficile, bisogna confrontare con altri versetti, allora il suo senso diventa chiaro. Per esempio, qui dice che uno deve odiare sua moglie. In Efesini 5 cosa comanda Dio ai mariti? Di amare la propria moglie come Cristo ama la Chiesa, altro che odiare. Quindi questo non può dire odiare la moglie quando altrove Dio ci comanda di amare la moglie. Dio non si contraddice. Poi In Tito 2, le donne anziane devono insegnare alle giovani ad amare i loro mariti e amare i loro figli. Qui parli di odiare i figli, ma non si può. No, come vanno insieme le due? Gesù ci comanda ad amare il nostro prossimo come amiamo noi stessi. E qui quando dice di odiare la propria vita, ma la Bibbia dice che dobbiamo amare noi stessi. Quindi non c'è contraddizione qui. È chiaro dal resto della Bibbia che non dobbiamo odiare le persone vicine a noi, non dobbiamo odiare nemmeno i nostri nemici. Allora cosa vuol dire Gesù? Qui Gesù sta parlando del fatto che per avere Gesù, per essere il suo discepolo, per essere salvato, e sono tutte la stessa cosa, dobbiamo avere un desiderio per Gesù così grande che in confronto l'amore per gli altri è come se fosse odio. Cioè dobbiamo preferire Gesù sempre. Non possiamo avere marito e moglie, figli, altre persone amanti della propria vita. Non possiamo avere nessun altro più importante di Gesù Cristo. In assoluto. Dobbiamo odiare perfino la propria vita. Non dobbiamo farci del male. Possiamo godere il buon cibo. Colossesi 2 parla di chi dice di farsi soffrire da solo. No. Ma non dobbiamo amare nulla in modo che quell'amore è paragonabile all'amore per Cristo. L'amore, il desiderio per Cristo, la salvezza, deve essere così più grande che è come odiare tutto il resto. Voler la salvezza in Gesù Cristo vuol dire riconoscere che nulla, nemmeno i rapporti più preziosi, sono minimamente paragonabili a camminare con Gesù Cristo, essere riconciliati con Dio. E perciò è come se fosse un odio per gli altri in confronto con quanto vale avere Cristo. Signore, accetto, prende pure quelle persone preziose a me. Abbiamo sentito qualche settimana fa del padre che ha perso la bambina di 3 anni. E lui ha detto pochi giorni dopo, stiamo godendo la grazia di Dio. Lei era figlia, lei era sorella, lei era nipote. E tutte quelle persone dovevano dire, Signore, grazie per 3 anni, ma non era il nostro tesoro. Tu sei il nostro tesoro. Perché se no, quella persona diventa un idolo. Se io amo qualcuno più di quanto amo Cristo, è un idolo. E non amo Cristo. Andando avanti in questo brano, Gesù dichiara qualcosa simile a quello che abbiamo visto in Matteo e in Marco 8. Leggo Luca 14, 27. E chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Uguale a quello che abbiamo letto in Marco. Lì parlava di prendere, qui dice portare, stessa cosa. Prendere e portare la propria croce. Avere Gesù Cristo vuol dire combattere la carne. Far morire ciò che in noi è terreno. È un combattimento duro che dura tutta la vita, ma vale tutta l'eternità. Voglio ripetere quello. Il combattimento contro il peccato dura tutta la vita, ma vale tutta l'eternità. Ecco, dobbiamo tenere gli occhi in avanti. E poi dice che uno deve seguire Gesù. Le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Non è possibile essere salvato senza seguire Gesù come cammino. Un vero credente cade, ma un vero credente confessa e riprende il cammino. Fa parte di essere salvato. Se non c'è quello, non c'è salvezza. E ricordate che anche qui Gesù sta parlando alla folla, sta evangelizzando. Quindi Gesù non rende facile arrivare alla salvezza. Non dice, dai, vieni, vieni, Dio accetta tutti. Dio accetta il più grave peccatore. Ma quel peccatore deve vedere la salvezza come che vale più di tutto. E questo è il punto qui. Gesù non ci sta ostacolando da avere la salvezza. Ci sta facendo fermarci per vedere il valore della salvezza, per poter volere Gesù così tanto e per aiutarci. Gesù ci dà degli esempi. Io voglio leggere da 28 a 33. 28 a 33. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo, per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Ovvero quali re, andando a fare guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000. Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Il punto di Gesù è molto chiaro. Non dire: ah sì, io voglio la salvezza, aspetta, aspetta. Considera quanto vale la salvezza. Sì, sì, lo voglio. No, aspetta. Devi rinunciare a tutto. Tutto! Devi rinunciare a tutto. A tutto? Ma aspetta, non andare via. Guarda il valore della salvezza. Non andare via. Guarda il valore. Gesù sta dicendo prima di dire: io voglio la salvezza. No, guarda il valore. E vedi che conviene rinunciare a tutto. Questo non è spingere lontano le persone, è frenare le persone che dicono che vogliono Cristo, a dire: aspetta, hai visto il valore? Ah sì, sì, no, hai visto il valore? Vuol dire che devi rinunciare a tutto. A tutto? A tutto? Eh no, lo so, no, quello è un po' esagerato. Allora tu non hai visto il valore. Dobbiamo frenare le persone da correre a Cristo quando non hanno visto il valore. Perché se no non saranno pronti a rinunciare a tutto. Che vuol dire non avranno veramente creduto in Gesù Cristo. Quindi questo brano ci insegna come evangelizzare. Ci insegna che dobbiamo far capire la gravità del peccato e del giudizio e dell'ira di Dio che arriva. In modo che uno possa dire: Dio, salvami! Costa quello che costa. Voglio quello che c'è solo in Cristo. Allora il cuore è giusto a vedere i valori. Allora, certo, rinuncia a tutto perché io devo avere la salvezza. Questo è dove uno deve arrivare prima di essere salvato. Bisogna vedere il valore. E molto spesso uno vuole la salvezza ma non ha capito il valore della salvezza. Dice di credere ma non crede. Perché no, arrendere no. Ma allora non hai visto il valore. Un altro brano, Marco, capitolo 9. E prima, quanto è grave far inciampare uno che crede in Gesù. Quanto è grave. Leggo Marco 9, versetto 42. E chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legato intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato in mare. Agli occhi di Dio, è così grave far inciampare uno giovane nella fede, chiunque nella fede, che sarebbe meglio per uno di avere una morte terribile e angosciata anziché far inciampare uno che crede in Gesù Cristo. Quanto è grave questo peccato, quanto io e te dobbiamo stare in guardia di non con il nostro peccato, il nostro orgoglio, la nostra durezza, far inciampare qualcuno che potrebbe essere il coniuge, un figlio, un fratello o sorella nella fede. Poi andando avanti nel versetto 43 poi in avanti, Gesù dà vari esempi per mostrare a chi vuole Cristo quanto è fondamentale far morire quello che ci ostacola ad avere Cristo, anche quando è prezioso. Attenzione, cosa sta facendo Gesù in quello che viene adesso? Sta insegnando, valuta il valore di avere Cristo. Valuta il valore di avere Cristo, in modo che sei pronto a sacrificare tutto, a rinnegarti, a prendere la tua croce. Quindi leggo 43 a 48. Ora, se la tua mano ti è occasione di peccato, tagliela. È meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti è occasione di peccato, taglialo. È meglio per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo occhio ti è occasione di peccato, cavolo! È meglio per te entrare con un occhio solo nella vita che averne due ed essere gettato nella Geenna del fuoco, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Questo sembra estremo. Per il mondo è estremo, ma non è estremo alla luce di quanto la salvezza è preziosa. Questa è la cosa da capire. Il mondo, e purtroppo tanti che si chiamano credenti, non vedono il vero valore di avere Gesù. E perciò questo insegnamento di sacrificare cose preziosissime a noi, come la mano o l'occhio o il piede, sembra estremo. Ma Gesù ci sta dichiarando con questo che per quanto qualcosa ti è prezioso, se ti è un ostacolo, bisogna toglierla dalla vita. Togliere dalla vita, rinnegare te stesso, fa morire ciò che in te è terreno. Questo è simile a quello che Gesù ha detto al giovane ricco. I tuoi soldi sono preziosi a te, come l'occhio. Cava quell'occhio. Dai via quei soldi, perché ti ostacolano da avere Cristo, perché sono il tuo tesoro. Non i soldi in sé, non l'occhio in sé, è l'attaccamento che è il peccato. Chi viene salvato in base a Matteo 5? 4, 5 o 6, 5 o 6. Quando dice, beato chi è affamato e assetato di
giustizia.
Giustizia. Quando sei veramente assetato, ricordate la volta che ero senza acqua in quel giro in bici, faceva più di 40 gradi e dopo ore eravamo agli estremi, abbiamo trovato una casa abbandonata con un vecchio pozzo che grazie a Dio funzionava, un pozzo sperduto, non c'era nulla, nulla. E ho detto, se uno ci avesse offerto $1 milione, avremmo detto no, devo avere acqua. Eravamo assetati veramente. E tu non puoi avere la salvezza se non sei assetato, se non sei affamato. Non è che io amo questo, ma voglio anche la salvezza. No, tu devi dire io voglio solo la salvezza, non chiedo altro. Il resto decidi tu, oh Dio. Ma io la salvezza devo avere, sono affamato e assetato per avere la giustizia di Cristo. Così se c'è un occhio che mi ostacola, cavo l'occhio. Se la mano, toglie la mano. Se il mio piede, taglio via il piede, non mi importa. Devo avere la salvezza. Quindi Gesù non sta dicendo che si può guadagnare la salvezza. La salvezza è un dono. Ci sta mostrando quanto la salvezza deve esserci prezioso, quanto dobbiamo vedere il valore della salvezza. Così, solo così avremo vera fede in Gesù per la salvezza. Allora, oggi abbiamo guardato alcuni dei discorsi che sono considerati più duri di Gesù. Odiare padre, madre, moglie, figli e la propria vita, per esempio, no? Dare via tutto quello che hai al giovane ricco, rinnegare se stesso, togliere l'occhio, cavare l'occhio o tagliare la mano. Questi sono insegnamenti duri, se posso dire così. Ma in realtà non sono duri, sono insegnamenti che ci aiutano a capire quanto vale la salvezza. Perché la cosa che noto in tutti questi è qualcosa che la persona fa volontariamente. La persona vuole la salvezza così tanto che cava il proprio occhio, che è certamente simbolico. Vuole la salvezza così tanto che rinnega se stesso e prende la sua croce. Non perché è costretto, perché vuole la salvezza, perché capisce il valore della salvezza. Quindi questi insegnamenti non sono per spaventarci da avere la salvezza, sono per farci considerare il valore della salvezza, per dire: è vero, Signore, vale tutto quello e più. In modo che quando ci sono costi e sacrifici, vedo il valore e vado avanti tenendo gli occhi su Cristo. Io ascolto il buon pastore e lo seguo, perché vedo il valore. E questo vuol dire che non vedo i suoi comandamenti sono gravosi, come gravosi. Non sono gravosi per me, sono il mezzo, la via per me di restare vicino al mio Signore. Non sono gravosi. Un allenatore che vuole a tutti i costi, un soldato che vuole vincere la battaglia per sopravvivere, ma per salvare la famiglia che sta attaccando la città, non vede questi mezzi che lui ha per vincere, non li vede come gravosi, li vede come privilegi. Li vede come privilegi. Dice: oh Signore, grazie a Dio che c'è questa via. E lui fa quella via difficile, perché vede il valore di quello che lo farà avere. Quindi, in 1 Giovanni 5, parlando dei comandamenti, leggiamo 1 Giovanni 5, leggo da 2 a 4. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Questo, infatti, è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti. E i Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. Se noi abbiamo fede, che vuol dire, fra l'altro, che dove stiamo guardando? Se ho fede in Cristo, dove sto guardando? A Cristo. Se io sto guardando a Cristo, io ho la vittoria di vincere il mondo. E il mondo comprende il mio peccato. E quindi non vedo i suoi comandamenti come gravosi. Vedono come la battaglia che io voglio vincere in Cristo, che mi porta più vicino al mio Signore. Allora vorrei dire a voi che non avete Cristo, voi che non avete Cristo, una parola per voi. Molto spesso il nostro ostacolo di non volere Cristo, non vogliamo renderci, non vogliamo perdere qualcosa che ci sembra di essere un tesoro. Ma il problema è che in questi casi non stiamo vedendo il vero valore di Cristo. Stiamo vedendo un falso tesoro, non il vero tesoro, ma quel falso tesoro è un inganno. Ci porta lontano dal vero tesoro. E io prego che ognuno che non è credente possa vedere il vero valore di Cristo e l'inganno del peccato. Tutto quello che sembra bello è un inganno. Io prego questo. E per voi che avete Gesù Cristo, una parola. Cari fratelli e sorelle, Gesù vale più di tutto. Purtroppo è facile togliere i nostri occhi da Cristo e non riconoscere quanto vale. Io prego che possiamo aiutarci a vicenda a vedere più di Cristo. E quanto vale infinitamente più di ogni cosa. Abbiamo bisogno di molto aiuto gli uni con gli altri a vedere il valore del nostro Signore. Prego che possiamo aiutarci a vedere l'inganno del nostro peccato. Quanto sto sentendo in questi giorni, parlando con persone di vari posti dove vivono in ambienti dove nessuno parla del peccato l'uno con l'altro. Difficile voler vedere il nostro proprio peccato, è difficile, ma bisogna avere aiuto. Parliamo gli uni con gli altri del peccato, parliamo che solo Cristo, del fatto che solo Cristo può soddisfare il cuore. Tutto quello che il peccato ci promette, solo Cristo può darci. Io prego che possiamo aiutarci a vedere che i buoni doni da Dio, tipo le persone preziose, famiglia, per esempio, e altri doni da Dio, non devono prendere il posto di Cristo nel nostro cuore, ma piuttosto devono solo essere strumenti per vedere più il cuore di Dio e voler più di Dio. Grazie a Dio per un Salvatore e una salvezza così preziosa. O che possiamo vederne il valore. Preghiamo. Padre Santo, purtroppo, anche se è vero che i tuoi comandamenti non sono gravosi, a volte onestamente ci sembrano gravosi. Ma il motivo è perché non stiamo vedendo il valore di Cristo. Oh Padre, perdonaci che non stiamo vedendo Gesù Cristo, non stiamo focalizzando i pensieri e i nostri cuori su Gesù Cristo. E perciò spesso sembra gravoso seguirti, anziché un immenso privilegio. E spesso non vediamo il valore della salvezza. Perdonaci, vogliamo focalizzare e ricordare. Padre, opera in noi, mostraci più di Cristo. Fa sì che possiamo aiutare gli uni gli altri a vedere più di Cristo, in modo che non sarà difficile sacrificare. Padre, grazie che la salvezza è un dono, non possiamo comprare la salvezza, ma la vera salvezza è voler quel dono più della vita stessa. Facci vedere di più il valore della salvezza in Gesù Cristo, questo ti prego. Fa sì che possiamo essere portavoci di Cristo per gli altri. Nel nome di Gesù Cristo ti chiedo questo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.